dopo l'apparizione della stanzina accanto all'altare maggiore, dove era riservata ai sacerdoti, entrai io con i miei architetti, li feci passare lo spintone, l'uno passò come giornalista e l'altro come prete. Entrammo tutti, eravamo stretti come le sardine, io ero un metro alla Madonna, se avessi steso la mano l'avrei toccata, pensate. E mi trovavo a un metro di distanza dai cinque veggenti, mancava Miriana, che era già stata esclusa dal Natale 82 dalle apparizioni quotidiane, perché a Sarajevo la Madonna le aveva consegnato il decimo segreto, quindi esclusa dalle apparizioni quotidiane, l'aveva una volta all'anno per il suo compleanno, poi ultimamente la Madonna appare a lei anche il 2 di ogni mese. Mi ricordo con i cinque veggenti che ho fatto di questa grande storia, io non vidi nulla, non sentii nulla, non percepii nulla della presenza della Madonna. E mi stancai tanto che dissi alla mia gente, io qui non ci tornerò più, mai, non mi dice niente. La Madonna era in agguato. Il giorno dopo, mentre ero davanti all'altare con i cinque veggenti che celebravano i sette Pater Ave Gloria, era una tradizione antichissima della Bosnia, dei cinque Pater Ave Gloria, la Madonna ne aggiunse due, uno per l'anima del purgatorio e uno per l'intenzione del Papa. Quando fummo al terzo Padre Nostro, Don Ignazio è partito di testa ed ebbi tanta paura, perché sono esperienze di cui tu non sai nulla, io non ho mai trovato quello che era una carezza del cielo. Mi trovai lì, sospeso fra cielo e terra, senza più sentire il peso del corpo, impressionante, non sono mica un fucello, sono un busto, persi il peso del corpo, la sensazione del peso del corpo, e mi sentivo come, ero lucidissimo, mi sentivo come trasportato in un mondo diverso da quello a cui ero abituato, e nel cuore mi stava sorgendo un forte desiderio di preghiera, tanto che misi la mano in tasca e portai il rosario, questo che conservo, lo portai alla mano e lo strinsi così, e sentii in quella stretta una gioia, una pace, una beatitudine che io non ho mai provato, tanto che ebbi paura e dici, ma io sto male, mi sa che Perugia la rivedo, tanto sentivo proprio questo desiderio di pregare e insieme questa gioia di comunicare a tutti che era un'aria che non ho mai conosciuto, mai sentito, no? Io stetti buono, zitto, tornai in albergo proprio con la paura nel cuore e dissi, se sono rose fioriranno. Il giorno dopo la Madonna non mi fece sentire nulla di tutto questo, ma mi disse, bugiardo che non sei altro, tu questa corona ce l'hai in tasca ma non ce l'hai nel cuore, portala nella mano e nel cuore. Amici, quando la gente viene a dirmi non c'è tempo di pregare, io gli dico alla gente, bugiardo, come me, anche io dicevo già un tempo, io ero facevo scuola al liceo, dove studiare la notte perché la parrocchia era grande, avevo il mio tempo di distensione, ero tifoso dell'Inter da far spavento, correvo da un punto all'altro dell'Italia a vedere il corso su Arco a Sora, e mi dicevo, è giusto o no? E dopo tanta fatica dovrò anche divertirmi. Amici, bugiardo, non è vero che non hai tempo, non hai l'amore nel cuore. E la Madonna quella sera mi riportò il rosario nella mano, ce l'ho tuttora, nel cuore e nella mano, è la forza del mondo, è la mia forza, è la mia gioia, è la mia consolazione. Passò del tempo e a Medjugorje andavo ogni 15 giorni, tanto che divenni amico dei veggenti, di tutti. Pensate, Jacopo era piccolino, andavo giù, lo buttavo giù dal letto, c'è Don Ignazio, andavo su alla, vieni giù, vieni, sono i miei pellegrini, vieni giù. E tutti sei ragazzi tutte le volte che andavamo tutti e sei li incontravamo, erano altri tempi, no? Andavo in casa loro, ti preparavano il caffè, parlavano con i pellegrini, era veramente una cosa meravigliosa. Arrivammo, diciamo all'84, e io mi sono chiesto, ma come mai la Madonna mi ha toccato il cuore così? C'è uno scopo. La Madonna non agisce mai, amici miei, senza uno scopo lungimirante. La Madonna ha occhio lungo, ma io non sapevo niente. L'anno dopo dell'85, leggendolo nel libro, era il venerdì di Pasqua, quando la liturgia presentava il Vangelo della pesca miracolosa nel lago di Tiberiade. Presero 153 grossi pesci, che si chiamava il pesce San Pietro. La mia mamma stava facendo il caffè sulla casa accanto alla chiesina e tutta la chiesa era inondata di questo profumo, perché il caffè era buono lì qui dentro, oggi manco quello è più buono. Era buonissimo. Quel caffè effondeva un odore per la chiesa, tanto che ti confondeva l'idea, no? E preparava la colazione per i ragazzi che andavano a scuola, 10-20 ragazzi. Pensate che bello. E insieme pregavamo con questi figli. Dopo la comunione, la Madonna ci comunica questo progetto. Ce lo comunica a me e ai due architetti in preghiera. Dovete fare la chiesa così. Ebbi paura. Dice gli architetti, ma scusate, io ho sentito questo appello di fare la chiesa a forma di pesce San Pietro. Anche a noi questa idea è venuta in contemporanea. Era il primo segno del progetto di questa chiesa. La mattina andammo a consultare un dizionario illustrato e trovammo il pesce San Pietro. E su questo pesce San Pietro abbiamo fatto il modello della chiesa. Eccolo qua. La coda giù in fondo, il corpo del pesce, l'assemblea, le pinne del pesce, la cappella del battesimo, della confessione, il muso del pesce, il presbiterio, l'occhio del pesce, il campanile, la risca del pesce, le panche, vedete come sono messe, la risca di pesce. Quella mattina avevamo la sensazione di come le cose sarebbero andate a finire. Ma eravamo ancora al principio, non c'era niente. Andava a Međugorje e con Visca in particolare, era sempre a casa sua, e le dicevo, Visca, quando verrai a Santa Lucia? E lei puntualmente mi ripeteva, quando Madonna dice, ma questa Madonna, perché non ti informa? Io lo so che verrai. Cioè, non mi ha detto niente. Andai agosto, settembre, primo ottobre dell'88, padre Ignazio, Madonna ha detto che devo venire da te alla fine del mese. Madonna ha detto, io mi feci piccolo piccolo, la Madonna ha detto che devo venire. E accogliemmo in modo trionfale, no? Sulla chiesina andammo a prendere l'ancona e rimase con me una settimana. E nel libro c'è tutta l'avventura di Perugia, Trestina, da Castel del Piano, l'Oasi, Macerata, la portammo un po' dappertutto, no? E durante l'apparizione della Madonna, ed erano quelli là, i giovani, erano ragazzini, le ragazzine, chiaro? Io dissi a Visca, guarda Visca, che io ho un grosso problema, devo fare una chiesa. La mia parrocchia si è espansa talmente che c'ha 6.000 persone e io ho una piccola chiesa per 50 persone. Io direi alla Madonna, vieni Madonna. E io ero col cuore così, in attesa della risposta. Dopo l'apparizione che ancora ricordo, sento ancora il tonfo quando Visca cadde in ginocchio sulla predella di legno, roba da staccarsi le ginocchia, ancora ce l'ho nell'orecchio, cadde in ginocchio e parlavo con la Madonna. Io ero con l'animo tutto improteso per sentire come le cose andavano a finire. Visca, mi ha detto la Madonna? Sì, padre Ignazio. E che ti ha detto? Queste parole, di al parroco che va davanti, che farà tutto, anche se lentamente. La firma del cielo. La Madonna ha messo la firma, no? E quando c'è la firma sulla, che volete? Allora, ecco la scelta. Era da far tutto. Il vescovo mio, Antonelli, se ne fregava nella chiesa. Tanto che un giorno gli dissi, mica ti faccio il pollaio, ti faccio un'opera d'arte. Ce lo chiamai una volta, portando giù per forza. Io gli interessavo, pazienza. Presentammo il progetto a Roma, la CEI, ce l'hanno bocciato, questo è un progetto bocciato dai vescovi italiani, per questo era la chiesa dei signori. Voi siete signori? Siete popolo di Dio come me. Se il parroco di Santa Lucia vuol fare una chiesa per i ricchi, la faccia con i soldi suoi. Bravi! Io rispose, cari eccellentissimi vescovi, c'è tutto nel libro, io non faccio la chiesa per i ricchi, faccio la chiesa per la mia gente. E questa chiesa che voi mi avete bocciato sarà insufficiente, perché questa è una zona dove la gente verrà da tutte le parti. Ecco la prova, no? Avevo ragione. E loro mi risposero, noi ti diamo 1 miliardo. E io gli risposi, e io l'ho rifiuto. Ero pazzo? O facevo bene? Amici, io ho rifiutato 1 miliardo, Ha preso Donnello per fare la chiesettina sua in via Cortonese. Io l'ho rifiutato. Dissi, io di questi soldi non so cosa farmene. Li butterei al fuoco perché farei una chiesetta meno della metà di questa, che non serve a nessuno, buttiamo i soldi, il tempo e la fatica. Io così non costruisco. E loro mi risposero, fa come te pare. E io risposi, faremo come la Madonna vorrà. Allora io a Visca dissi, Visca, che devo fare? E lei mi disse, vai avanti. La Madonna mi ha detto che devi andare avanti. Grandi difficoltà. Spagnoli, che Dio l'abbia in cielo, lì Sorlino, lì lo Spagnoli, tutto documentato, mica mi racconta le frottole. Se fosse vivo mi confermerebbe. Per la Pasqua, non era manco l'occasione giusta per rispondermi in quel modo, no? Venga a venire la famiglia, il signor Lino, lei sa che dovremmo fare la chiesa, si ricordi bene, che manco se vengono i carabinieri in casa mia a prendermi la terra, io glielo gliela do. Va bene, faremo senza la sua terra, non ce n'era tanta Santa Lucia, però avremmo fatto, e la Madonna ha provvisto, guardate, non c'avevo la terra, e non potevo cominciare il progetto. Il vescovo era contrario, il vescovo era un bucciato, non c'avevo un soldo, 100 milioni, faceva ridere per comprare una terra, chiaro, guardate la Madonna, quando vuole le cose. Io devo dire, da tanto tempo che non lo vedo, ma se lo vedessi lo abbraccerei, lo ringrazierei in eterno. Il rettore di allora, Dozza, era il rettore dell'università, il quale interpellato, era il tempo in cui la facoltà di ingegneria doveva essere costruita, no? Io sapevo che lui aveva detto in assemblea, noi non vendiamo, ma noi acquistiamo, siamo in espansione, dobbiamo costruire ingegneria, fare la biblioteca, fare il refettorio, fare la casa dello studente, tutte cose che verranno nel 4000. E lì ci siamo perduti. La Madonna, guardate, come ci ha seguito, come ci ha seguito. Io mandai degli amici miei a parlare con, che io non lo conoscevo, con l'allora rettore, e mi rispose così. Il terreno al di là del fosso, vedete detto fosso, non ci interessa. Noi ci espandiamo verso il Gian di Massiano, dove abbiamo 40 ettari. Amici, 25.000 metri. Oggi 1.000 metri, 1.200 metri. Questa è 25.000 metri, 2,5 ettari. Che provvidenza di Dio. La Madonna aveva seguito il rettore per darci, poi non è che ce l'ha regalata, l'abbiamo pagata. Quattro soldi in confronto, no? Pensate, oggi vale miliardi, è un valore inestimabile. Grazie Dozza, se c'è qualcuno che lo conosce, che è vivo, ditegli il mio grazie in eterno, ma lo ringrazierà la Madonna di questa opera grande che ha fatto. Cioè, per quest'opera pubblica io il terreno glielo ho dato all'Ignazio, bravo, quello che anche me l'ho negato me l'ha dato lui. E ricominciamo i primi progetti. Se vi ricordate che era vivo quei tempi, erano tempi di preghiera. I miei bambini facevano un'ora di adorazione il martedì, un'ora, in preghiera, in ginocchio. La sera pregavamo anche la notte, dalle 11 alle 4 del mattino, e la mia mamma, buonanima, preparava con quel suo amore il caffè per tutti. E la gente che passava diceva, ecco i matti! Ma per andare a ballare a drogarsi, quella non è pazzeria, quella è saggezza. Noi che pregavamo eravamo matti del tempo, aprivo la porta e ma mi pensi d'altro! E lui, signore, non sanno quel che dicono, perdono, c'è la capoccia. E continua. Pensate che bello. Quando io interrogai Visca e le dissi, perché sei venuta a Santa Lucia? Sentite che risposta dici. La Madonna mi ha mandato a te ed era la prima uscita di una reggente in parrocchia. Lei era stata in Italia con sorellina a Saluzzo, nella casa dei tossicodipendenti, ma non in parrocchia. Questa è la prima parrocchia del mondo in cui la Madonna mi ha mandato un suo angelo, una visca, e mi disse, la Madonna mi ha mandato perché Madonna sa che voi pregate molto, amici. Che bel biglietto da visita. Noi pregavamo molto e pregavano i bambini. Vi ricordate, ci fu la peregrinazione Maria, tre immagini della Madonna che giravano per le vostre famiglie, tre immagini. E fu un trionfo, la gente si raccoglieva nelle case a pregare il rosario, tutto per questa chiesa da costruire. Voi pensate la Madonna come ha gradito quella preghiera. Don Ignazio, come si fanno le chiese? I miei parrocchiani, c'ho tutto registrato, tutto registrato. E io ripetevo, non si fanno con i soldi. E la mia gente diceva, il prete dai numeri, ma si è mattito. Dai numeri, le chiese non si fanno con i soldi. Le chiese, ve lo ripeto adesso, non si fanno con i soldi. Le chiese si fanno con le ginocchia piegate, con la preghiera. I soldi vengono dopo, vengono dopo. E ce ne sono venuti tanti, nonostante la mia malattia, e io non controllavo, ero con la vita e la morte, molti, molti sicuramente anche perduti sono andati, purtroppo, purtroppo, però, amici, arrivavano fiumi di denaro, da tutta l'Italia, pensate, da Singapore, mai successo, chi conosce a Singapore? C'è ancora la lettera, io non la so tradurre, amici, da Singapore, da tutte le parti del mondo arrivavano fiumi di soldi per questa chiesa. Una testimonianza d'amore. Vedete, la Madonna ci ha premiato perché noi pregavamo molto. Voglio concludere perché il tempo passa veloce, sono cose così belle. Domani, sul giornale dell'Umbria, compratelo, ci siamo noi. Nel settore cultura c'è un'intera pagina dedicata al mio libro e a tutta l'opera nostra. Finalmente Perugia si accorge che c'è una grande chiesa meravigliosa dove sono delle persone stupende come siete voi, si accorge Perugia, la stampa si accorge che ci siamo anche noi, si accorge che stiamo facendo cose meravigliose, bravi, grazie, domani sentirete e leggerete una cosa bellissima. Ma voglio ricordarvi, l'altro sera a Brosio, cioè domani c'è sul canale 4 alle 21.10, Brosio domani, Brosio l'altro ieri sul TG2, sul canale 2, è andato in televisione a parlare di Medjugorje con un fraticello, un parte mezzo, malato da 10 anni, sul cui corpo i medici non hanno mai voluto mettere le mani perché è impossibile, sofferenze atroci di questo frate. Tanto che il superiore gli ha detto, siccome i medici non ti vogliono curare, che sono incapaci, non sanno mettere le mani, vai a Medjugorje, pensate. Lui l'ha raccontato, però si è il fraticello. È andato a Medjugorje, due notti ha passato sul Krishvas, il monte della croce. Una sera sfinito, si è addormentato lungo il percorso della montagna, non era capace di muoversi dal dolore. È passata una donna e gli ha detto, reverendo, sto tanto male, vorrei andare sulla croce ma non c'ho manco la forza, pisco di forza, tenga il bastone! E gli ha lasciato il bastone. Questo fraticello col bastone, pensate, passo dopo passo, è arrivato da capo alla croce, duro che c'è stato, lo sa, durissimo. Come è arrivata la croce, una voce di donna gli ha detto, sei guarito, questo, c'è spalordisce, guarito, chi è che parla? Non si è reso conto, no? È sceso, e intanto il suo corpo cominciava a non dar più quei segni, no? Terribili della malattia, è andato da un professore di San Giovanni Rotondo che l'aveva visitato e gli aveva detto cocca, qui non c'è niente da fare, e gli dove mettiamo le mani? Dice, ma professore mi visiti, pensate, perfettamente guarito, e gli ha fatto papiro aperto, guarigione inspiegabile, chi l'ha guarito? Chi l'ha guarito? Sei guarito, amici, la fede, guardate la fede, ecco la fede ha operato questo miracolo. Chiaretti, per scuri prima, quando entrò laggiù per la prima volta, ci ho detto il miracolo, bravo, Bassetti, questo, ci mette in miracolo, bravo. Sapete che anche il vescovo nostro qui ha avuto la scoppola, eh? Quando venne, vi ricordate, per novembre l'anno scorso, a visitarci, lui l'ha raccontato davanti al corano, la sera stessa. Ha raccontato che mentre era qui in chiesa, quella signora là gli ha fatto una carezza e gli ha detto, prega, di Ave Maria, prega. Il vescovo nostro è rimasto, che succede, eh? Amici, qui la Madonna fa, è in casa sua, fa quel che gli pare, vescovo o non vescovo, gli interessa niente. A tutti invita dall'invito alla preghiera, anche al nostro vescovo, prega, a me e a voi. Quanti vengono da quella porta lì? Quella è la porta benedetta, quella è la porta santa. Si vede che l'incrocio con gli occhi della Madonna là è terribile. Quanta gente si è attirata da questa calamita terribile della Madonna. Amici, vorrei concludere proprio. Perché abbiamo insieme fatto questo miracolo? La Madonna ci ha premiato per la preghiera. Allora, cari amici, credetemi, credetemi. La nostra vita è nelle mani di Dio. È Lui il grande organizzatore. È nelle mani di questa mamma che provvede con amore, che è sempre vicino. Io mi sono chiesto, ma te rendi conto? Quando mi mandò Miriano nel febbraio del 92, che tutto stavamo per chiudere, che non andavamo avanti per le tante difficoltà, mi dice la Madonna, mi ha dato un messaggio per il tuo consiglio, tutto scritto nel libro, grosso. La Madonna vi chiude i rubinetti perché avete sbagliato. Miriana, ma ti ha detto dove? Sì, ci ha detto che abbiamo sbagliato, correggiamo il tiro, e così è andato. E io ho riflettuto, su 6 miliardi di persone, la Madonna ha pensato a me, piccolissimo di questa terra. La Madonna ha pensato a me, piccolissimo di questa terra. E la Madonna pensa a ciascuno di voi, piccolissimi in questa terra. Amici, credete, fidatevi della Madonna, affidatevi alle sue mani, e da lei lasciatevi condurre, non sarete smentiti. La Madonna è una persona seria, è puntuale, e quando dice una cosa è vera. Lì, mentre scriveva a Visca, la Madonna gli ha detto, di a questi miei figli che tutti quelli che verranno in questa chiesa con il cuore aperto, tutti avranno la vera pace. Amici, 17 anni oggi, ci metto la firma e il timbro, quello che la Madonna ha detto è vero. Sapeste quante volte io ho il riscontro, persone disperate, persone con le lacrime agli occhi, col cuore sanguinante, come stanno in questa chiesa, la Madonna cuce tutto, salva tutto, ha detto. E la Madonna, quando dice, è di parola, mantiene. Fidatevi, affidatevi, fidiamoci, affidiamoci e lasciamoci condurre. Siamo nelle mani più belle, le mamme, nelle mani della mamma di Cristo.